Briciole di Magistero.
Conosciamo la sensibilità di Benedetto XVI al tema dell'amore, cui ha dedicato la sua prima bellissima enciclica Deus Caritas Est. Ne parla egli stesso in un'occasione ideale, la chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani nella solennità di San Paolo del 25 gennaio 2006. La dimensione ecumenica è un campo perfetto per esercitare l'amore terreno animato dalla tensione comune verso l'unico Dio.
Al tema dell'amore ho voluto dedicare la mia prima enciclica che proprio oggi è stata pubblicata e questa felice coincidenza con la conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci invita a considerare questo nostro incontro, ma ben più in là tutto il cammino ecumenico nella luce dell'amore di Dio, dell'amore che è Dio. L'amore vero non annulla le legittime differenze, ma le armonizza in una superiore unità che non viene imposta dall'esterno, ma che dall'interno dà forma, per così dire, all'insieme. È il mistero della comunione che, come unisce l'uomo e la donna in quella comunità d'amore e di vita che è il matrimonio, così forma la Chiesa quale comunità di amore, componendo in unità una multiforme ricchezza di doni e di tradizioni. Al servizio di tale unità d'amore è posta la Chiesa di Roma. Davanti a voi, cari fratelli e sorelle, desidero oggi rinnovare l'affidamento a Dio del mio peculiare ministero petrino, invocando su di esso la luce e la forza dello Spirito Santo, affinché favorisca sempre la fraterna comunione tra tutti i cristiani.
La sconvolgente potenza della resurrezione è il tema al centro dell'udienza generale di Papa Paolo VI il 28 settembre 1977. Quel giorno, in Aula Nervi, oggi Aula Paolo VI, fu inaugurata la splendida scultura di Pericle Fazzini dedicata appunto al Cristo risorto.
Oggi noi parleremo in quest'aula che noi abbiamo fatto costruire per accogliere voi, visitatori, che da ogni parte affluite alla sede di Pietro e desiderate incontrarsi con l'umile vivente suo successore, il quale ne continua la missione affidata al primo apostolo, quella di essere il principio, il fondamento perpetuo e visibile della unità della fede e della comunione. Se sapeste quanto pesa sopra di noi, ma anche quanta leggerezza mette nella nostra anima una definizione così grande e così piena di significato che ci supera. Ma non parleremo se non della monumentale e unica figura, ecco che ci è posto il tema delle nostre parole, quella di Gesù Cristo risorto, vivente e benedicente, che domina questa sala e che noi oggi inauguriamo, opera dello scultore Pericle Fazzini, che voi avete visto un momento fa. Essa dice quale sia la testimonianza affidata al ministero apostolico, essere quel Gesù che è stato crocifisso, costituito Signore e Cristo, come dicono gli Atti degli Apostoli, testimonianza che qui il successore di Pietro con certezza e con umiltà di fede vuole ogni giorno proclamare. Sì, noi vogliamo affidare a questa immagine la nostra voce, ed è questa presenza trascendente e immanente di Cristo che noi vogliamo sia qui rappresentata. Ed è bello a nostro avviso, è significativo, è istruttivo, perché questa aula, come una sala d'aspetto in una stazione di partenza, come una scuola di verità, elementari e sublimi che siano, in ogni caso verità vere, necessarie alla vita, è vicina, quasi un'appendice alla tomba di San Pietro, il pescatore di uomini, il pastore primo incaricato dal pastore buono Cristo Gesù, l'apostolo a cui sono affidati le chiavi del Regno dei Cieli.
Solo 4 udienze generali tenne Papa Giovanni Paolo I. Nella terza, il 20 settembre 1978, sviluppò il tema della speranza, senza timore di confrontarsi anche con il pensiero contemporaneo, che alla seconda virtù teologale non sembra concedere grande credito.
La seconda lampada di santificazione per Papa Giovanni era la speranza, virtù obbligatoria per ogni cristiano. Dante Alighieri ha immaginato nel suo paradiso di sottomettersi a un esame di cristianesimo. Funzionava una commissione coi fiocchi. Hai la fede? Gli ha chiesto prima San Pietro. Hai la speranza? Ha continuato San Giacomo. Hai la carità? Ha finito San Giovanni. Sì, ha detto, ho la fede, ho la speranza, ho la carità, ha dimostrato, ed è stato promosso a pieni voti. Virtù dunque, necessaria anche la speranza, obbligatoria, non per questa antipatica, anzi, chi ha la speranza viaggia nel mondo in un clima di fiducia, di abbandono a Dio. È come quando si leggono i salmi. Signore, si dice con salmista, tu sei la mia fortezza, la mia roccia, il mio aiuto, la mia lampada, il mio salvatore, il mio pastore, la mia salvezza. Anche se un intero esercito fosse accampato contro di me, ma non temerà il mio cuore, e se sorge contro di me la battaglia, non verrà meno la mia fiducia. Uno domanda, ma com'è possibile questo? È possibile? È possibile? Se ci si aggrappa a tre ferme convinzioni. Primo, Dio è onnipotente. Secondo, Dio mi ama immensamente. Terzo, Dio è fedele alle sue promesse. Allora, accesa da Lui, misericordioso Dio, in me questa fiducia, io non mi sento più solo, né abbandonato, né isolato, anzi mi sento coinvolto in un disegno di salvezza che avanti avanti, con l'aiuto del Signore, andrà a sboccare nella gioia del paradiso.
I tumultuosi sviluppi della scienza e della tecnologia del XX secolo portano sempre in primo piano per il cristiano il tema del confronto tra fede e progresso, tra fede e scienza, tra fede e ragione. Giovanni Paolo II, che dedicò a questo l'enciclica Fides et Ratio, torna sull'argomento sul finire del XX secolo, all'Angelus del 26 settembre 1999.
Carissimi fratelli e sorelle, riprendendo la riflessione sull'enciclica Fides Ratio, desidero oggi soffermarmi sul ruolo che la ragione svolge nell'ambito del cammino di fede. La ragione è in esso implicata a diverso titolo. Essa è presente già nella maturazione dell'assenso di fede, giacché questo, pur essendo fondato sull'autorità di Dio rivelante, si sviluppa in modo profondamente ragionevole attraverso la percezione dei segni che Dio ha offerto di sé nella storia della salvezza. La fede chiama in causa l'intelligenza, impegnandola, secondo un'espressione di Sant'Anselmo, nella ricerca di ciò che ama. La fede diventa così, oltre che ragionevole, ragionante. Ecco il compito che è chiamata a svolgere la teologia, raccogliendo i dati della rivelazione ed operando su di essi una riflessione sistematica, sia per approfondire le varie dimensioni, sia per cogliere l'armonia tra i diversi aspetti della verità, sia infine per rispondere alle sfide sempre nuove poste dalla cultura e dalla storia. Tra intelligenza e fede si instaura così un rapporto vitale. Si può dire, anzi, che l'una è nell'altra. Da una parte è necessario credere, se si vuole percepire qualcosa del mistero che si trascende, credo ut intelliga, dall'altra è necessario capire, intelligo ut creda, perché la fede sia ragionevole e sempre più matura. Vogliamo quest'oggi affidare alla Vergine Santissima, in modo speciale, i teologi a cui spetta il compito tanto importante della ricerca dell'insegnamento, secondo le esigenze di una fede adulta. Maria, sede della sapienza, li aiuti a vivere questo loro ministero con l'impegno intellettuale e spirituale che esso richiede, in assoluta docilità allo Spirito Santo.
Briciole di Magistero.